Russia per la prima volta Putin mostra preoccupazione dopo l'invasione dell'Ucraina. Bisogna impedire la destabilizzazione della Russia, ha detto Putin durante il Consiglio Superiore di Difesa a Mosca. Putin parla di rischi di destabilizzazione politica del paese dopo che si sono moltiplicati gli attacchi in territorio russo e dopo che milizie russe anti-Cremlino sono venute allo scoperto rivendicando questi attacchi. Oggi a Belgorod, città russa al confine con l'Ucraina, ci sono stati 2 morti. Un fermo di 20 giorni e una multa per la nave della ONG tedesca Mare Go, che oggi ha sbarcato 36 persone migranti a Lampedusa. Il porto indicato dalle autorità italiane sarebbe stato quello di Trapani, ma era a 32 ore di navigazione della nave. Tra ieri e oggi a Lampedusa sono sbarcate più di 250 persone. In Francia, 2 militari della marina francese sono indagati per la morte di 27 persone migranti durante il naufragio più grave mai registrato nella Manica. I fatti risalgono al 2021, l'inchiesta era già avviata, il numero degli indagati sale così a 7 persone. L'accusa è di non avere prestato il dovuto soccorso. In Senegal, scontri violenti per la condanna a 2 anni di carcere del leader della opposizione Ousmane Sonko. Il leader non potrà partecipare alle elezioni presidenziali previste per il 2024. Le proteste hanno già causato 9 vittime. 19.31, buonasera, questo è il giornale di Popolare Network. Per la prima volta da quando è iniziata la guerra in Ucraina con l'invasione da parte dell'esercito russo il 24 febbraio 2022, il presidente russo Putin ha mostrato una preoccupazione. Lo ha fatto oggi durante una riunione del Consiglio di sicurezza a Mosca. Bisogna fare di tutto per impedire la destabilizzazione della Russia, ha detto Putin. Secondo l'agenzia russa ufficiale TASS, Putin ha detto che si deve garantire la sicurezza della Russia e in particolare la sicurezza politica interna, considerando gli sforzi compiuti dai nemici dello Stato per influenzare la situazione all'interno del paese. Queste le parole di Putin dopo che si sono succeduti gli attacchi in territorio russo. Oggi, nella città di confine di Belgorod, ci sono stati 2 morti. E soprattutto, dopo che sono venute allo scoperto milizie composte da russi che combattono in Russia contro il Cremlino. Abbiamo raggiunto il professor Giovanni Savino. Gli abbiamo chiesto perché Putin ha avuto oggi questa reazione.
Putin ha avuto una reazione molto curiosa a quello che è avvenuto nella parte meridionale della regione di Belgorod negli scorsi giorni. Perché ieri, durante un incontro ufficiale, che era un incontro con le famiglie numerose, non ha fatto alcun tipo di riferimento, e stamattina nemmeno da parte di Dmitry Peskov, che è il portavoce di Putin, vi sono stati riferimenti soprattutto alla situazione di Shebekino, che nelle ultime ore è stata oggetto di 850 munizioni. E quindi evidentemente si tratta di qualcosa che era inevitabile non notare, e credo che Putin in questo momento si trovi in una sorta di difficoltà, perché da un lato si tratta di dover dare una risposta a questi attacchi continui che avvengono, e che avvengono con l'obiettivo non tanto di conquistare Belgorod, ma di togliere truppe dal Donbass per portarle sui confini settentrionali dell'Ucraina, però dall'altro lato non può per ottenere un maggior numero di truppe bisogna forzare quelli che sono gli arruolamenti. In questo momento la campagna per i contratti a ferma breve, che è stata lanciata qualche mese fa, non sta dando i risultati sperati. E se da un lato il decreto di mobilitazione parziale non è mai stato revocato, dall'altro sappiamo benissimo che le reazioni alla mobilitazione parziale che ci sono state lo scorso settembre sono state reazioni che hanno in un certo senso avuto un ruolo nell'acuirsi delle contraddizioni all'interno della società russa, con 1,5 milioni di persone andate via e un'ostilità sempre maggiore verso il regime, un'ostilità che al momento un'ostilità sorda, senza tipo di espressione politica.
Uno dei leader delle milizie russe anti-Putin è l'ex deputato alla Duma russa e oligarca Ilya Ponomarev, guida la formazione denominata Libertà per la Russia. Il giornalista del Corriere della Sera Andrea Nicastro, inviato in Ucraina, lo ha intervistato. Ponomarev si dice sicuro di vincere. Abbiamo chiesto a Nicastro da dove derivi questa sicurezza dell'uomo che è alla guida di questa formazione, appunto, che si chiama Libertà per la Russia. Ecco la intervista, adesso ve la propongo immediatamente, ad Andrea Nicastro.
Ovviamente da un tratto umano caratteriale, lui è stato miliardario prima dei 30 anni, ha fondato una società per azioni a New York, quotata Wall Street, anche qui giovanissimo, è diventato deputato, rischia di essere primo ministro, carriera fulminante, e poi si è scontrato con l'apparato putiniano. E non ha, come dire, non so se non ha piegato la testa oppure ha scelto di chiedere, come dire, di esigere la posta più grossa, e si è messo a sfidare il regime. Per sfidare il regime di Putin, devo dire, di coraggio ce ne vuole. E non si capisce neppure se è davvero sua, oppure se lui fa solo da, come dire, ombrello politico, se il reale controllo militare sia davvero in mano sua. Lui, questa è una cosa che non definisce mai, o per questioni di sicurezza oppure perché effettivamente non vuole essere smentito. Di fatto è uno dei tanti attori dell'opposizione anti-Putin, quello forse più evidente, più visibile, che ha scelto la via armata.
È stato portato in carcere dopo l'interrogatorio davanti al GIP Alessandro Impagnatiello, il trentenne che ha ammazzato la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, a Senago, in provincia di Milano. Il ragazzo aveva anche tentato di bruciare il corpo della fidanzata dopo averla accoltellata più volte. Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Angela Minerva, ha escluso l'aggravante della premeditazione dopo l'interrogatorio di oggi. Lui, durante l'interrogatorio, si è giustificato così: ho ucciso, ha detto, perché stressato dalla situazione che si era venuta a creare. Le guardie costiere della Tunisia hanno recuperato oggi il corpo di un bambino morto dopo l'affondamento al largo della costa di Sfax di una barca con a bordo dei migranti africani. L'ho reso noto un giornalista che collabora con la AFP. Il bambino era vestito con una tuta invernale rosa e un berretto di lana grigio e si stima che possa essere di nazionalità del Camerun. Più di 200 persone migranti provenienti dal Camerun sono state soccorse al largo di Sfax negli ultimi due giorni dopo l'affondamento delle loro barche. E altri migranti sono invece stati salvati dalla nave di Emergency Life Support. 29 persone sono a bordo della nave, salvate dopo essere partite dalla Libia. Le autorità italiane hanno però dato alla Life Support un porto molto lontano, a Marina di Carrara. E per la Mare Go, invece, la nave della ONG tedesca, c'è un fermo di 20 giorni e una multa dopo che nella notte ha sbarcato a Lampedusa 36 persone migranti soccorse in mare, anche se le autorità italiane avevano indicato come porto quello di Trapani, anche in questo caso un porto molto lontano. Le sanzioni sono le conseguenze dell'ultimo decreto del governo italiano, definito dalla ONG tedesca uno strumento per lasciare affogare la gente che emigra. Il porto di Trapani sarebbe stato lontano 32 ore di navigazione. Da questa mattina a Lampedusa i carabinieri hanno trovato anche 12 persone, tra cui una donna e un bambino, arrivati sulla costa con un'altra imbarcazione. Ieri sull'isola erano arrivate più di 300 persone. Abbiamo raggiunto Ignazio Schintu, che è direttore dei soccorsi della Croce Rossa e che si trova a Lampedusa.
Sono arrivate tra ieri nella mattina nottata e stamattina circa 300 persone, 250, 150, sì, circa 250, sì sì, abbiamo visto, sono in buona salute, sono arrivati, sono stati rifucillati ovviamente, come accade in questi casi nell'arrivo, che si fa il primo riconoscimento da parte nostra proprio per capire se hanno necessità di comunicare con la famiglia, e si fa una raccolta dei bisogni e capire cosa, come possiamo aiutarli.
Da dove arrivano queste persone?
Beh, stanno arrivando un po' dappertutto, abbiamo Burkina Faso, Gambia, Eritrei, nell'ultimo sbarco sono stati pakistani, è un continuo arrivo di diverse nazionalità.
Quanti sono i minori non accompagnati?
Guarda, i minori non accompagnati sono da verificare, e stanno verificando in questo momento. Diciamo che gli arrivi dei giorni scorsi sono un numero, non era un numero alto, all'incirca sono il 20-30% degli arrivi totali.
Due militari della Marina francese invece sono indagati all'interno di un'inchiesta sulla morte di 27 persone migranti nel canale della Manica. La tragedia risale alla fine del 2021 ed è stata la più grave mai registrata in quel tratto di mare. Il numero degli indagati è di 7 persone. I militari sono accusati di non avere prestato il dovuto soccorso.
Altri due militari della Marina francese sono indagati per omissione di soccorso nel quadro dell'inchiesta sulla morte di 27 migranti di età tra 7 e 46 anni affogati nella Manica tra Francia e Gran Bretagna nella notte del 24 novembre 2021, quando il loro gommone è naufragato dopo diverse ore alla deriva. I migranti, principalmente curdi iracheni, avevano lanciato diversi appelli a soccorso, almeno una decina, tanto ai guardiacoste francesi che britannici, come attestano i verbali dei centri di soccorso sulle due sponde della Manica. Verbali che raccontano quasi minuto per minuto l'allucinante e agghiacciante rimpallarsi di responsabilità tra autorità marittime francesi e britanniche, che di volta in volta rispondono negativamente ai reiterati appelli a soccorso, spiegando non essere tenuti ad intervenire fuori dalle proprie acque territoriali, come nel caso della chiamata di uno dei naufragati al centro di soccorso marittimo francese, iscritta ai verbali dell'inchiesta. Aiutateci per favore, sono già nell'acqua, supplica la voce di quello che sarà uno dei 27 affogati. Sì, risponde l'operatrice del centro di soccorso, ma voi siete nelle acque inglesi, signore. Con i due di ieri sono ormai 7 i militari della Marina francese indagati per omissione di soccorso per il naufragio del 24 novembre 2021. Tra gli indagati anche 10 presunti scafisti, soprattutto di origine afghana, mentre un'inchiesta giudiziaria sul naufragio è in corso anche in Inghilterra. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
In Senegal è alta la tensione dopo la condanna a 2 anni di carcere per il leader dell'opposizione Ousmane Sonko. Per i suoi sostenitori la sentenza ha solo uno scopo politico: si vuole evitare che Sonko possa candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2024. Le violente proteste scoppiate a difesa del leader hanno già provocato 9 morti, a scendere in strada soprattutto i giovani. Il reato attribuito a Sonko è di aver avuto comportamenti immorali contro una ragazza. L'altra accusa contro di lui è aver stuprato una ragazza di 20 anni, è stata invece scartata dal tribunale. La rabbia dei manifestanti è rivolta contro l'attuale presidente, ma chissà, l'accusato di volersi ricandidare alle elezioni con un terzo mandato in teoria illegale secondo la Costituzione. Sentiamo il commento di Marco Trovato, giornalista e direttore editoriale della rivista Africa.
Veicoli bruciati, edifici anneriti dalle fiamme, pietri e bastoni sulla strada. È ciò che resta a Dakar delle violenti proteste antigovernative scoppiate nella capitale senegalese in seguito alla decisione di un tribunale di condannare a 2 anni di carcere Ousmane Sonko, 48 anni, leader del partito di opposizione PASTEF. Ecco, le immagini girate dai giovani attivisti senegalesi provengono soprattutto dalla zona dell'università di Dakar. I manifestanti antigovernativi ritengono una sentenza politica, effettivamente questa accusa di corruzione di giovani non si era mai sentita. Una sentenza dunque ispirata dai palazzi del potere per far fuori dai giochi il principale antagonista dell'attuale presidente, Macky Sall, 61 anni, a cui peraltro l'opposizione contesta la possibilità di candidarsi per il terzo mandato. Ecco, già in passato due candidati di peso dell'opposizione erano stati colpiti da condanne giudiziarie, ricordiamo Karim Wade, capo in esilio del Partito Democratico Socialista, e Khalifa Sall, ex sindaco di Dakar, capo di una coalizione di partiti. Il portavoce di Sonko ha denunciato che in seguito alle manifestazioni sono state arrestate 400 persone in tutto il paese, e non a caso è tornata irrequieta anche la Casamance, questa regione meridionale del Senegal attraversata da mire indipendentiste. Dico non a caso perché una roccaforte elettorale di Sonko, che ricordo è stato sindaco del capoluogo Zinginshor, si temono nuove violenze. Le autorità hanno rilasciato proclami per invitare alla calma, ma il clima nel paese è destinato a surriscaldarsi.
Chiudiamo questo giornale radio di nuovo in Europa, in Germania, in particolare dopo il partito di estrema destra AfD vola nei sondaggi. L'ultima rilevazione lo dà al 18% davanti alla SPD del cancelliere Olaf Scholz e dietro solo al CDU-CSU, un dato molto preoccupante anche considerate le tentazioni a livello continentale da parte dei partiti conservatori tradizionali di stringere alleanze con le destre radicali per le elezioni europee del prossimo anno. E c'è chi proprio in Germania vorrebbe farlo, è il delegato dei conservatori tedeschi al Parlamento europeo, Manfred Faeber. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore a Berlino, Arturo Winters.
È un segno di insoddisfazione e di proteste, ed è in questo senso che è da leggere. Infatti in questo sondaggio emerge anche che la maggior parte dei possibili elettori non sono convinti di votare AfD, ma di gente che in questo momento darebbe il loro voto all'AfD. Chiaramente i problemi sono molteplici che possono portare a un voto simile. Per esempio l'inflazione. l'inflazione, il fatto che il potere d'acquisto de facto stia scendendo in Germania come in tutta Europa, e che il governo centrale sia occupato, questa è l'impressione che viene data, in litigi interni, in quanto i liberali e i verdi fanno fatica ad accordarsi anche su minimi accordi.
La preoccupazione di molti è una possibile convergenza tra i conservatori tradizionali e la destra radicale. In Germania uno scenario del genere è immaginabile?
Uno scenario simile non è immaginabile al momento. Basti ricordare che 2-3 anni fa, quando si è eletto un primo ministro nella regione della Turingia, liberale, coi voti dell'estrema destra, si è annullata l'elezione. Ma ci sono segni di avvicinamento, appunto anche dovuti al livello europeo. Manfred Weber, il capo della frazione dei conservatori del Parlamento europeo, viene dalla Baviera e ha dato a livello europeo molti segnali di avvicinamento all'estrema destra.
19.46 è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Luigi Ambrosio in redazione Chiara Vitali. La prossima edizione è alle 22.30. Buon ascolto, state con noi.